Nel 1998 Shinichiro Watanabe e lo studio Sunrise hanno prodotto e pubblicato una delle serie animate più amate di tutti i tempi, Cowboy Bebop, una storia difficile anche solo da catalogare. Le vicende narrate, infatti, seguono le avventure nello spazio di Spike, Jet e Faye, tre cacciatori di taglie. Ma Cowboy Bebop non è solo questo, cioè non è solo azione, non è solo avventura, ma è anche e soprattutto solitudine, rassegnazione, fragilità e malinconia. Il punto focale dell'opera, quindi, sono i personaggi e ciò che soprattutto li spinge a viaggiare nello spazio tra un pianeta e l'altro, tra una taglia e l'altra. A volte sembra di guardare una commedia, altro un noir o un thriller o altro ancora un western cyberpunk o una serie fantascientifica o retro. La cosa certa è che Cowboy Bebop mi è piaciuta tantissimo. L'ho vista appunto di recente, dopo un sacco di tempo dalla sua uscita, era una delle mie lacune, una delle mie mancanze in tema di anime più grosse, oserei dire, ancora di più di Evangelion per quanto mi riguarda, e l'ho vista su consiglio di Christian di Limit Break, che me l'ha consigliata più volte, e lo ringrazio per questo, perché non avrei mai scoperto una cosa di questo tipo. Cioè io veramente sono senza parole, sono rimasto senza parole sul finale, sono rimasto senza parole in più puntate, devo dire la verità più nella seconda parte della serie, sono 26 puntate, la trovate su Netflix, e trovate su Netflix anche il live action nuovo che è uscito da poche settimane, pochi mesi, dipende da quando mi starete ascoltando, live action che devo ancora vedere e che vedrò dopo la pubblicazione di questa puntata, un po' per fare anche un confronto, un paragone che viene immediato, viene veramente facile. Il titolo è lo stesso, il presupposto del live action è di riproporre la storia, vediamo come viene fuori, perché ora le mie aspettative, dopo aver visto l'anime, sono altissime. Purtroppo vedo dalle prime recensioni che, diciamo, il punto di vista maggioritario è, diciamo, di una serie abbastanza dimenticabile, però ecco, oggi il tema è l'anime, la serie originale, le 26 puntate originali, quindi non il film, che so che c'è e che si colloca, se non mi sbaglio, tra la 22esima e la 23esima puntata, quindi prima del finale, e magari se ci sarà necessità di fare una puntata anche sul film, la farò, dedicata esclusivamente a quel lungometraggio. Quindi oggi solo serie. Non, cercherò di non fare spoiler, perché appunto la serie è uscita da poco su Netflix, anche appunto quella animata, quindi sono abbastanza convinto che lì fuori tra di voi anche ci sia qualcuno che non ha avuto ancora l'occasione e il piacere di guardarla, quindi tenterò il più possibile di non fare spoiler, se li faccio in ogni caso, col senno di poi li metterò in descrizione, quindi se mi state ascoltando da una qualunque, diciamo, piattaforma di podcast, sono convinto che lì c'è anche una descrizione della puntata con appunto i timestamp oppure il minutaggio proprio preciso di quando c'è lo spoiler, quindi occhio alla descrizione, però possiamo già cominciare, mi sono già dilungato troppo, ho voglia di parlarne perché anche perché in realtà ho leggermente cambiato il mio assetto di registrazione, perché a questa puntata ci tengo molto, quindi ho aperto gli armadi, messo fuori un po' di cuscini, un po' di cose per attutire il riverbero, quindi fatemi sapere anche magari su Twitter o su Telegram, che sono i canali che uso di più, se effettivamente si nota una differenza con le vecchie puntate, perché appunto a questa ci tengo particolarmente. Vi dicevo, Cowboy Bebop è difficile da catalogare, molto difficile, è veramente veramente complesso anche solo immaginare di parlarne, perché Cowboy Bebop è una serie molto varia, hai delle puntate che sono autoconclusive, mettiamola così, perché appunto a volte sembra di leggere una serie bonelliana, quindi ogni puntata per davvero apre e chiude un cerchio, lasciando sullo sfondo la trama orizzontale che fa sempre appunto da, in generale, da contesto. Altre puntate invece sono strettamente collegate l'una con l'altra, quindi è una serie animata estremamente, per come la vedo io, sperimentale, nel senso che secondo me Shinichiro Watanabe e lo studio Sunrise si sono messi lì a tavolino e dire adesso dobbiamo fare tutto quello che ci viene in mente nel modo migliore possibile. Quindi hai la puntata più thriller, la puntata più western, la puntata più commediola, leggera, la puntata un pochino più noir, più investigativa, altre un po' più fantascientifiche, quindi con più azione. Diciamo che ciò che resta sempre in tutte le puntate è un'aura, un'aria di malinconia, di rassegnazione, di solitudine. E la scelta di ambientare le avventure di Spike, Jet e Faye nello spazio, secondo me è più che azzeccata, perché ha in continuazione queste inquadrature, queste panoramiche sul vuoto, sul nulla. C'è il Bebop, questa nave gigantesca, loro sono in tre per molto tempo, poi magari si aggiungono anche altri personaggi, quindi in tutto, tirando, possiamo dire che sono in cinque, ok? Spike, Jet, Faye, Ed e Ayn, che è il cane. Quindi noi possiamo dire che è un piccolo gruppo con una nave gigantesca, con all'interno altre navicelle che possono usare nelle varie missioni, immersi nel nulla cosmico, letteralmente, tra un pianeta e l'altro. E la cosa molto figa di scegliere di ambientare l'opera nello spazio è che puoi anche sbizzarrirti nei vari pianeti. Quindi quando vai su Marte, quando vai sulla Terra, che è il pianeta che mi incuriosiva di più, devo dire la verità, oppure quando vai su altri pianeti che hanno un nome completamente inventato, che magari non esistono, che sono stati creati appositamente per la serie, vedi ecosistemi diversi, vedi città diverse, stili diversi, però sempre c'è sempre una centralità dell'essere umano. Ci sono solo esseri umani e di tutti i tipi, quindi è molto facile in un anime che appunto è uscito, vi ricordo, alla fine degli anni 90, quindi in un contesto in cui il Giappone è sempre il Giappone, quindi le serie uscite sono ultra giapponesi, cioè è una cosa molto giappocentrica, cioè l'animazione giapponese è molto giappocentrica, diciamo così, quella più commerciale, quella più sulla bocca di tutti. E vedere un anime come questo che senza farti notare, senza ostentare questa cosa, è veramente apertissimo a qualunque cosa, trovi nazionalità, etnia di tutti i tipi, ma veramente di tutti i tipi, con una leggerezza, con una naturalezza, cioè non è un anime che ti mostra persone di tutti i tipi ostentando questa apertura, ma è una cosa che ti scivola addosso come se fosse normalissima, cosa che è. Tra l'altro, alla fine si torna sempre all'uomo, l'uomo che ha distrutto fondamentalmente la Terra e che se ne va vagando per ogni pianeta, alla ricerca di fortuna, di svago, di divertimento o semplicemente di un posto dove stare. Possiamo dire che si tratta di un hard sci-fi, mi sembra si chiami così, una cosa più alla Planetes che alla Evangelion, ok? Con gli angeli mostroni. Quindi è una cosa plausibile, cioè è, tra virgolette, chiaramente plausibile, cioè è un tipo di futuro, non troppo lontano rispetto al nostro, tra l'altro, che è possibile, cioè non c'è una tecnologia avanzatissima. Il fatto che giochi molto sul western cyberpunk, con questa fantascienza un po' retro, ti fa rendere conto che ciò che vedi è effettivamente possibile, quindi non qualcosa di completamente avanguardistico, appunto un pochino come alla Evangelion, che spinge molto su quel tasto là, ma è qualcosa di un pochino più alla Planetes, un hard sci-fi, e ti fa sentire vicino anche i personaggi, tra l'altro, cioè riesci a capirli un pochino di più questi personaggi attraverso questa ambientazione così particolare, così tipica di Cowboy Bebop, così lo-fi, ok? Se dovessi scegliere un genere musicale adatto per descrivere Cowboy Bebop, probabilmente vi direi un hip hop lo-fi, una cosa così, o generi limitrofi, però tanto per intenderci su qual è il mood generale dell'opera, qualcosa di molto rilassato, di molto malinconico. Appunto i personaggi Spike, Jet, Faye, Ed e Ayn sono tutti personaggi estremamente complessi, veramente complessi. Voglio dire due parole però su Faye, perché una delle cose che mi è saltata subito all'occhio vedendo il trailer, il teaser della serie animata, o meglio, della serie live action, è che Faye è stata resa molto meno sensuale. E tra l'altro è stata rilasciata un'intervista, non mi ricordo di chi, mi pare del regista, ma non sono sicuro, forse della costumista, non sono sicurissimo della persona che ha dichiarato questo, però in generale si voleva dare meno sensualità a Faye per non renderla eccessiva, per, diciamo, renderla più credibile, mettiamola così. Penso che questo sia in generale la motivazione che ha spinto Netflix, la produzione di Netflix, a rendere Faye meno sensuale, meno provocante nel live action. E invece nella serie animata lo è molto. ma lo è sia ovviamente per fanservice, e su questo non ci piove, ma lo è anche per un motivo di trama. Non è a caso, non è semplice fanservice. Il fatto che sia stata appiattita in questo modo qua, nel live action, nel trailer che ho visto del live action, mi ha fatto molto storcere il naso, perché dimostra di non aver, forse, compreso l'opera di partenza. Di trama viene spiegato il motivo per cui lei è sempre quella che abbandona prima di essere abbandonata. Quindi di trama ti viene spiegato, tramite il suo passato, tutto quanto ciò che ha trascorso e che l'ha resa così. Così a metà tra l'involontariamente e il volontariamente provocante, sensuale. Il bello, secondo me, di questo personaggio è che, certo, è una fucina di fanservice, ma è una fucina di fanservice che ha i suoi perché. Non è così perché sì, come in Evangelion 3.0 più 1.0. Ok, quindi non c'è il personaggio provocante solo perché ci deve essere, ma c'è perché è un bene che ci sia, e ti do anche una spiegazione. La cosa bella dei personaggi, ho preso Fei come esempio, ma questo si può applicare anche per tutti gli altri, forse tranne per il cane, che è veramente lì solo perché è un bel cane ed è divertente e aiuta a volte la trama a proseguire. Tutti i personaggi sono come vengono mostrati perché c'è un senso. Soprattutto verso la fine riesci proprio a empatizzare con loro, con le scelte che fanno, perché ovviamente verso la fine si scoprono molte cose su questi personaggi, soprattutto su Fei. Fei è quella che mi ha appunto incuriosito di più, perché ero lì pronto a dire se la scelta di Netflix di renderla non provocante fosse stata azzeccata oppure no. E io mi sento di dire di no, alla luce di quello che si scopre nella serie. Quindi, anche Ed è un personaggio che di per sé, per tutta la serie, è stato solo una piccola mina vagante che alza un pochino il mood, e con l'alzare il mood l'entusiasmo generale dell'opera in realtà lo abbassa un pochino, perché ti fa notare ancora di più le differenze tra gli altri personaggi e Ed, che al suo interno ha anche un sacco di paturni, un sacco di problemi esistenziali, però il fatto che sia sempre così allegra, così spensierata e tutto, ti fa notare ancora di più che gli altri non lo sono e il motivo per cui non lo sono. In ogni caso, anche Ed ha tutta una sua spiegazione, tutta una sua un suo background che scoppia davvero soltanto verso la fine. E uno forse dei punti più controversi, uno dei punti che mi ha fatto storcere un pochino il naso quando l'ho visto, è che ingrana un pochino con il tempo. Cioè, la prima metà, il primo terzo dell'anime è veramente lento, visto oggi, con l'abitudine che c'è oggi di avere tutto subito, specie in alcune, diciamo, produzioni, in alcuni manga shonen, battle shonen, in cui devi avere, no, tutto all'istante, il primo capitolo deve essere una bomba perché altrimenti la gente troppa. E invece Cowboy Bebop è veramente figlio degli anni 90, cioè è un'opera che si prende molto i suoi tempi. Quindi prima di davvero imparare ad apprezzare ciò che si vede su schermo, ci vuole un po', qualche puntata, facciamo una decina di puntate, forse qualcosina in meno, 6-7 puntate. Dopo un po' inizia a capire, ma vedi, ma sti personaggi, ma li vedi che sono veramente ben scritti. La cosa che mi ha tenuto agganciato all'opera sono i personaggi, non tanto la storia di vendetta di Spike, ok, contro Vicious, non è tanto quello, secondo me, anzi, è stato gestito anche abbastanza male, devo dire la verità. Quello forse è la linea narrativa in cui si nota di più che passano davvero tante puntate prima che se ne riparli. Il finale, così come è stato mostrato, è sicuramente incredibile, cioè tecnicamente non ha senso, è bellissimo. Però da un punto di vista emotivo, non mi ha toccato più di tanto. Per tutta una serie di motivi, il principale è che se ne parla troppo poco della storia di Spike, che è il protagonista. Se ne parla troppo poco. Ci sono un paio di occasioni in cui si va avanti, però per il resto le puntate sono incentrate o sugli altri personaggi, o su episodi autoconclusivi, su singole taglie, su singoli momenti, su singole avventure della ciurma. Quindi Spike, secondo me, è un personaggio molto bello, che è scritto molto bene, però è raccontato forse in modo troppo lento. Ma questo qua, appunto, è veramente un'opinione totalmente personale, ma proprio visceralmente personale. Avrei preferito qualcosa di più ritmato per quanto riguarda Spike. Perché con Jet e Faye e Ed la lentezza si nota, ma non così tanto perché non sono i protagonisti. E quindi si giustifica un po' di più il fatto che di Jet si parla solo in certe occasioni, in due o tre occasioni, e passa molto tempo. Ma Spike è il protagonista. E avrei preferito più screen time suo, della sua storia. Perché è quella che, insieme a quella di Faye, mi interessava di più. Quella che mi incuriosiva più di tutti era quella di Ed, chiaramente. Perché è appunto la mina vagante. Però su Spike e Faye avevo molte, molto interesse. Quindi, Cowboy Bebop è un anime, questo forse lo metterò nel titolo, è un anime che non voleva essere un anime. È un anime che va oltre. Cioè, proverò a spiegare questa roba qua, perché poi è il punto fondante e fondamentale della puntata. Cowboy Bebop lo voglio paragonare a Evangelion, perché secondo me riescono a parlarsi abbastanza e sono molto diversi. Sono due, secondo me, capolavori entrambi, cioè l'anime di Evangelion e quello di Cowboy Bebop, io li metto grosso modo sullo stesso livello quanto a mio apprezzamento dell'opera in sé. Quindi sono veramente due anime incredibili. Però sono molto diversi. E secondo me è molto figo che storicamente siano usciti a breve distanza l'uno con l'altro e che siano così distanti. Cioè, Evangelion è un anime che sfrutta gli stereotipi dell'anime. Quindi è un'opera che è consapevole di ciò che è. Quindi sguazza nel suo contesto culturale, che è tipico degli anime, quindi quello otaku, tendenzialmente. Quindi è un anime che sa quello che è e che si trova bene, sì, possiamo dire che si trova bene nella sua piscinetta, ok? Quella degli anime, quella degli otaku, che ci sta. Quindi è figlio degli anni 90, anche Evangelion, e si immerge nel contesto otaku e diventa il caposaldo, diciamo, di quella subcultura, della cultura pop proprio degli anime. Mentre Cowboy Bebop è un anime che va oltre a queste cose. Cioè non sta nella piscinetta di Evangelion, va proprio in mare. Cioè se ne sbatte del contesto culturale degli otaku, non gliene frega niente. È godibile da chiunque. E quindi è per questo che viene riconosciuto trasversalmente come capolavoro. Non sa di giapponesata Cowboy Bebop. Ha un respiro ampissimo. È per questo che viene messo sullo stesso piano con film di registi famosi, altre serie, cose proprio trasversali che non sono solo anime. Perché l'animazione è un mezzo, ma stiamo comunque parlando di serie TV e di cinema in generale. Quindi, possiamo dire Evangelion è animazione. Cowboy Bebop è cinema, è serialità televisiva. È qualcosa di più ampio ancora, cioè ce l'ha fatta. Cowboy Bebop è riuscito a scavalcare la piscinetta degli anime, a scavalcare la subcultura degli otaku e a diventare un capolavoro proprio trasversale, riconosciuto da tutti. Da tutti. Come lo è anche, attenzione, anche Evangelion è riuscito per alcuni suoi aspetti, appunto i personaggi in primis, a travalicare, a farsi studiare come opera a sé stante. Però quando penso a Cowboy Bebop non penso agli anime, penso al cinema in generale. Quando penso a Evangelion penso al maschio alfa degli anime, però una cosa molto contestualizzata, molto circoscritta. Questo discorso qua, quindi questo paragone che faccio tra Evangelion e Cowboy Bebop, mira semplicemente a farvi capire e a farmi capire anche in realtà, perché è una riflessione che faccio anche a me stesso, che sono due campionati diversi quelli in cui giocano. Cowboy Bebop usa il linguaggio dell'animazione giapponese per parlare a un pubblico che è trasversale. Evangelion usa il linguaggio dell'animazione per parlare al pubblico dell'animazione. Che poi piaccia anche a chi non apprezza l'animazione è un effetto collaterale. Invece Cowboy Bebop se ne frega. Lui dice le cose che dice, punto, non gliene frega niente del pubblico di riferimento. È per questo che mi piace così tanto, è per questo che apprezzo proprio l'opera di Shinichiro Watanabe, perché è riuscito in un'impresa che è più unica che rara. Vi faccio alcuni esempi che non raggiungono, secondo me, le vette culturali, oserei dire, di Cowboy Bebop, ma si avvicinano un po', giusto per farvi capire quello che intendo con esempi di cose che magari avete già visto. Quindi sto parlando, in questo caso, sempre di manga e anime. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist è squisitamente battle shonen, ma ha messo la zampettina fuori. Non si è fermato solo a quello. Ōroki Jō è squisitamente manga, spokon, sportivo, ma ha messo la zampettina fuori. Ce l'ha fatta anche lui. O Planetes. Anche Planetes, io mi riferisco in questo caso qua all'anime perché è l'unica cosa che ho visto, so che c'è il manga e so che è molto consigliato anche più dell'anime, però io l'anime l'ho trovato su Vid, l'ho visto là. Anche Planetes è squisitamente anime o manga, però ha messo la zampettina fuori. Anche per alcuni aspetti Death Note, che di quelli che vi ho citato forse quello più spintamente commerciale, anche lui ha messo la zampettina fuori, facendosi riconoscere anche altrove, non solo nel contestino degli anime e dei manga. Un po' meno rispetto agli altri, però comunque anche lui quel mezzo piede fuori l'ha messo. Mentre Cowboy Bebop si è tuffato fuori. Cioè, è proprio un campionato diverso, per questo lo chiamo in questo modo. Stiamo parlando di due sport diversi. Giocano due cose diverse. Cowboy Bebop gioca con il cinema, con il grande cinema. Mentre tutti questi, soprattutto Evangelion, giocano sul grande mercato dell'animazione e del fumetto. Anche se questi ultimi di cui vi ho parlato provano a mettere la zampettina anche fuori. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che Cowboy Bebop è incredibile. Voglio dire che Cowboy Bebop parla di tematiche importantissime, lo fa con una dolcezza incredibile. Appunto riesce a intervallare queste scene divertenti, queste scene spensierate, però ogni volta la risata che fai è un po' amara, perché c'è sempre quella punta di malinconia, quella punta di solitudine che ti pervade ogni volta. Anche nelle scene divertenti non sono davvero divertenti, sono sempre un po' amare. Quindi la trama orizzontale di sfondo è legata ai personaggi, sono loro che raccontano la storia in un certo senso. I personaggi sono lì per cercare se stessi, per dare un senso alla propria vita dopo aver perso qualcosa di inestimabile in passato. Quindi sono da soli, sono in gruppo, ma sono sempre diciamo posseduti da questo senso di solitudine che non va mai via, che non andrà mai via. Continuano a scavare nel proprio passato per capire dove andare nel futuro. Questo è Cowboy Bebop, questo è il viaggio di Cowboy Bebop. Scopro di più di me stesso per vari motivi, per capire che cosa fare nella mia vita. Quindi non c'è spazio per la speranza, questo è quello che voglio dire. In Cowboy Bebop non c'è speranza, non c'è il futuro migliore, non c'è raggiungo l'obiettivo e poi divento un figo. C'è semplicemente un lasciarsi andare, come appunto il bebop nello spazio, senza neanche motori accesi. Mi lascio andare, vediamo dove vado. Ormai non ho più niente. La ricerca che faccio è per inerzia o per vendetta, come appunto quello che fa Spike. Cerco per vendetta, ma non è mai una vendetta aggressiva. Non è mai una vendetta da cinema d'azione. Non è una vendetta con le esplosioni fighissime. È proprio una vendetta malinconica. Una vendetta per noia, quasi. E perché i personaggi hanno subito tutti quanti, chi più chi meno, un abbandono. E per questo mi ricollego con Fei. Fei è molto interessante vederla come personaggio perché più volte abbandona il Bebop. Abbandona sempre prima di essere abbandonata, per paura di essere abbandonata nuovamente. E tutto questo tema dell'abbandono in Fei è giustificato di trama e ti giustifica anche la sua sensualità. Per questo è una gran figata. Per concludere questa puntata, cosa posso dirvi di ulteriore? Guardate Cowboy Bebop, lasciatevi ammaliare, lasciatevi trascinare da questa avventura un po' amara, un po' divertente, un po' malinconica, un po' fantascientifica, un po' scoppiettante, che ha più sapori, ma che ne ha uno, diciamo, che tiene insieme tutta la portata. Questa fragilità generale. Guardatela, fatemi sapere cosa ne pensate, se appunto la guarderete, se l'avete già vista. Sapete che i miei canali social attivi sono Telegram e Twitter, ho anche la mail, chiaramente trovate tutto nella magica descrizione di cui vi ho parlato prima, e se siete su Spotify in questo momento ad ascoltarmi, cosa che vi consiglio di fare, perché Spotify sta cominciando ad aggiungere delle funzionalità, delle piccole feature in generale per i podcaster che possono rendere più carino l'ascolto in sé del podcast. A cosa mi riferisco? Ai sondaggi e alla sezione domande e risposte, che io attivo di tanto in tanto, in alcune puntate sì, in altre no, dipende dalla puntata in sé. In questo caso troverete per un paio di settimane dalla pubblicazione della puntata un piccolo angolo con un sondaggio. Devo ancora pensare a cosa mettere come sondaggio, in generale sarà un sondaggio relativo alla serie o a quello che ho detto nella puntata. Io in generale vi consiglio di ascoltarmi, se volete, non è obbligatorio, è una cosa in più, è un piccolo guizzo in più che ha Spotify, di ascoltarmi da lì. Non serve un account premium, basta quello gratuito e potete ascoltarmi liberamente senza alcun tipo di problema. In ogni caso, grazie mille dell'ascolto, fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima!